Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio e benvenuti a questa puntata di Il Matrimonio Cristiano, dedicata appunto a riflettere con l'aiuto di Dio il mistero, la grandezza del matrimonio cristiano. E, cari amici, questa sera, essendo noi prossimi alla vigilia, vicini alla vigilia del Santo Natale, vicini al Santo Natale, essendo l'ultima trasmissione prima del Santo Natale, ci permetteremo, ecco, un excursus, diciamo, una riflessione sul matrimonio, modello supremo di ogni matrimonio cristiano, ovvero il matrimonio fra Maria Vergine e San Giuseppe, il suo castissimo sposo. E lo facciamo partendo proprio da alcune riflessioni sulla nascita di Gesù a Betlemme e da lì cercando di rischiarare, illuminare tutto il matrimonio appunto di Maria e di Giuseppe. Ricordiamoci sempre come coniugi cristiani, come uomini di chiesa, come giovani fidanzati, in generale come cristiani, che occorre sempre tornare a contemplare il matrimonio fra la Santa Vergine e San Giuseppe come grande modello che illumina tutta la cristianità. Infatti, in questo matrimonio, l'abbiamo visto anche qualche anno fa in passato, rifulgono al loro grado massimo tutte le virtù che possono e debbono santificare e illuminare un matrimonio degno del nome di cristiano. Il più grande santo, San Giuseppe, dopo Maria Vergine ovviamente, e il modello stesso di ogni santità, la Regina del Cielo, la Santa Vergine, uniti in un vero matrimonio, perché il matrimonio della Santa Vergine e San Giuseppe è appunto un vero matrimonio, anche se virginale, anche se perfettamente casto, è di fatto vero matrimonio. Ebbene, questo matrimonio non è un matrimonio fra altri, ma evidentemente è il modello di ogni matrimonio. Quindi non è mai erroneo cercare di tornare su questo miracolo che è il matrimonio tra Santa Vergine e di San Giuseppe e provare a rischiararlo con qualche piccolissimo spunto, con qualche piccolissima osservazione. E prima di tornare a riflettere sulla natura e la perfezione singolare di questa unione coniugale, noi ci soffermiamo sul testo evangelico, in particolare sul Vangelo che, come voi sapete, è il Vangelo che ha dedicato più spazio, più pagine alla nascita e all'infanzia di Gesù, cioè il Vangelo di San Luca, che è proprio il Vangelo dell'infanzia e quindi anche il Vangelo che più di altri illumina, in un certo senso dall'interno, per così dire, la grandezza del matrimonio di Maria e Giuseppe. Ebbene, sappiamo che Maria e Giuseppe, la Santa Vergine e San Giuseppe, si recano per il censimento ordinato da Cesare Augusto, si recano appunto a Betlemme. Betlemme era la città di Re Davide, era la città di Davide, il grande re, il grande modello messianico, perché come tutti i patriarchi, anche Davide, di fatto anticipa il Messia. Davide vittorioso è modellato sulla figura del Messia, di cui è in parte annunciatore con le sue vittorie contro i nemici del popolo eletto. E come i libri dei re attestano, la città di Davide era appunto Betlemme. E San Giuseppe si reca appunto nella città dove ha radice la sua stirpe, perché appunto San Giuseppe è di stirpe regale. San Giuseppe discende appunto da Re Davide e quindi è di sangue appunto regale. E Betlemme è il punto di arrivo, ma è città molto lontana dalla città da cui partono San Giuseppe e Maria Vergine, cioè Nazareth, perché la distanza che separa Nazareth da Betlemme è di circa 120 chilometri, quindi come voi capite, una distanza tutt'altro che piccola, una distanza cospicua, una distanza importante che dovete immaginare venga compiuta con mezzi di allora in diversi giorni, probabilmente più di una settimana o almeno una settimana di cammino, con Maria, che la Santa Vergine, che è in stato interessante, ma soprattutto è prossima al parto, perché è evidente che era perfettamente consapevole di essere molto vicina al momento in cui dare la luce al Salvatore. Quindi vi è in questa obbedienza, in questa umiltà con cui appunto la Santa Vergine segue il marito, il capofamiglia, che la guida, la conduce, vi è qualcosa di già straordinario, perché il momento in cui si trova Maria è il momento in assoluto più delicato, più fatale, più bello anche, ma comunque un momento carico di, diciamo, tensione. Così vicini al momento del parto, sappiamo tutti come le cure per la persona che sta per partorire si moltiplicano, si cerca di evitargli ogni sforzo, si cerca di metterla a suo agio in ogni modo, e invece in questo caso abbiamo un viaggio molto importante. In ciò vediamo già, perché è evidente che non è senza una divina perfetta disposizione provvidenziale che Maria si accinge, la Santa Vergine si accinge a fare questo viaggio, ma notiamo la conformità perfetta, assoluta della Santa Vergine a quanto la provvidenza dispone. Santa Vergine ha già incontrato, ovviamente, prima che avvenga il viaggio a Betlemme, la cugina Elisabetta, Santa Elisabetta, ha sentito il bellissimo inno di benedizione che Santa Elisabetta le ha rivolto, e quindi ha elevato il canto magnifico, splendido, forse la più bella poesia di lode, di ringraziamento mai scritta, evidentemente, il Magnificat. Ha già elevato il Magnificat a Dio per manifestare tutta la sua immensa gioia. Leggiamo la benedizione di Elisabetta alla Santa Vergine dopo che appunto si sono incontrate e San Giovanni Battista ha sussultato nel seno di Santa Elisabetta. Benedetta tu sei fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, e in grazia di che mi è concesso che la madre del mio Signore venga a me. Infatti appena il suono del tuo saluto mi è giunto agli orecchi, il bambino mi è balzato per giubilo nel seno. Te beata che hai creduto, perché si compiranno le cose dette a te dal Signore. Questo canto, questo grido di gioia che sorge dal seno di Santa Elisabetta è già, come avete ben sentito, appunto un perfetto annuncio messianico, la rivelazione che la cugina, che si è presentata per aiutarla, fra l'altro facendo un viaggio anche faticoso di 100 chilometri per giungere appunto da Santa Elisabetta, reca in seno il Salvatore del mondo, reca in seno il Messia. Il Messia è dunque giunto, si è incarnato, è prossima alla sua nascita, e Santa Elisabetta, con la sua fede ardente, non può non manifestare immediatamente quanto ha compreso e benedire Maria Vergine, la madre del suo Signore. E dopo questa rivelazione, Maria Vergine eleva appunto il canto del Magnificat, che non a torto è stato definito appunto la più bella preghiera di lode mai uscita da labbro umano, e non poteva essere altrimenti. E va notato come il Magnificat è intessuto tutto di un lessico e di citazioni tratte dai libri dell'Antico Testamento, soprattutto dai Salmi. Non dimentichiamo che la Santa Vergine evidentemente conosceva in modo perfetto e assoluto tutta la scrittura, quindi il suo sguardo è modellato su quello appunto dei Salmi, ma il Magnificat supera, trascende le stesse fonti che lo hanno in parte ispirato e diventa una lode a Dio che non ha eguali. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha rivolto i suoi sguardi sulla bassezza della sua ancella, e così da questo momento tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me colui che è potente, e il cui nome è santo, e la cui misericordia si estende di generazione in generazione su coloro che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso coloro che si inorgoglivano nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato dal loro trono i potenti e ha esaltato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato a mani vuote i ricchi. Si è preso cura di Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come parlò ai padri nostri, ad Abramo e ai suoi discendenti per i secoli. E dopo questo canto magnifico, nota il Vangelo come Maria rimane per altri 3 mesi insieme a Santa Elisabetta e torna a casa solo dopo questo lungo periodo in cui ha servito e aiutato la cugina. Ebbene, vi è poi anche il canto di Zaccaria, che è un canto messianico, che appunto riconosce giunti i tempi messianici, i tempi della nascita del Salvatore. Queste premesse ci fanno capire che evidentemente sia dall'annunciazione, sia dopo l'incontro con Santa Elisabetta, in tutti questi lunghi mesi di attesa, Maria Vergine è perfettamente cosciente, ha una rivelazione esattissima del fatto che è stata scelta per dare al mondo, dare alla luce il Salvatore del mondo. E questo rende ancora più eroico e più santa la sua obbedienza, il suo accettare questo viaggio come voluto dalla provvidenza stessa, in quanto la preziosità del bimbo che porta in seno è infinita, è il Salvatore del mondo, quindi è Dio che si è fatto uomo. E questo dà un tratto, in un certo senso, drammatico al viaggio verso Betlemme, perché appunto, in un certo senso, tutto avrebbe indotto a pensare alla necessità di scongiurare uno sforzo fisico così grande. Immaginate i pernottamenti, la ricerca faticosa durante il viaggio di un alloggio, il freddo, perché siamo in dicembre e quindi dovete anche immaginare temperature che possono essere anche rigide in questa terra. Eppure si piega con la sua umiltà infinita alla volontà di Dio e segue il marito. Gli interpreti fanno notare che di fatto le leggi romane prevedevano il censimento delle donne a partire dai 12 anni d'età, quindi si può immaginare che avesse rilevanza anche la presenza appunto fisica di Maria, ma le condizioni in cui era avrebbero sicuramente giustificato anche altre scelte. Quindi c'è qualcosa di misterioso in questo viaggio così a ridosso del momento della nascita. E è evidente che appunto non è un caso che il Messia debba nascere a Betlemme, che, come ricordavamo all'inizio, è figlio, è città dove è nato come figlio, appunto, città legata al nome del re messianico per eccellenza, cioè il re Davide. E quindi c'è questa profonda simbologia, il re dei re, colui che porta sulla terra una regalità divina, la regalità stessa di Dio, e che deve estendere la sua regalità su tutto il mondo, sorge, nasce nella città appunto del re Davide. E quindi Maria, che conosce i disegni della provvidenza, che vive di fede, di una fede perfetta e assoluta, non dubita evidentemente della volontà di Dio e comprende che appunto è giusto assoggettarsi anche a questo viaggio difficilissimo. Ma notiamo anche la perfetta obbedienza a Giuseppe e la fiducia che ripone nel suo sposo, conoscendone la santità, conoscendone l'amore perfetto di Dio e anche l'amore che porta verso di lei. E alla nascita di Gesù, la nascita di Gesù è preceduta dal più toccante fra gli episodi, perché giunti a Betlemme possiamo immaginare sul far della sera, Giunti a Betlemme, mentre si trovavano in quel luogo, dice San Luca, venne per lei il momento del parto e diede alla luce il suo figliolo primogenito, che fasciato pose in una mangiatoia, perché non vi era stato posto per loro nell'albergo. Questo passo è famosissimo e forse è uno dei più commoventi di tutto il Santo Evangelo, perché ci sono molte osservazioni che si possono fare su questa scena incantevole che abbiamo tutti presenti in questi giorni, perché ovunque, per fortuna, ancora si vedono queste bellissime cartoline augurali, queste immagini essenzialmente della grotta di Betlemme. Quindi la grotta di Betlemme che San Luca ci descrive in queste pochissime righe, in un versetto praticamente, esige da noi qualche riflessione per avviarci poi, soprattutto nella seconda parte del nostro incontro, a penetrare nel segreto, nel mistero del matrimonio fra la Santa Vergine e San Giuseppe. Ebbene, osserviamo attentamente quanto accade, cosa ci insegna il Vangelo. Che giunti a Betlemme c'è un grande affollamento, e in questi luoghi, in questi alberghi o caravanserragli, come anche vengono chiamati, non c'è posto per la Santa Vergine e per San Giuseppe. E possiamo capire che non ci sia posto, perché sicuramente il censimento ha attratto moltissime persone, tutti coloro che erano della stessa tribù di San Giuseppe e legati alla città di Betlemme, appunto, si stanno recando a Betlemme, e quindi possiamo immaginare una gran folla che è convenuta in questa piccola città e quindi che ha saturato, ha riempito tutti i posti disponibili per ospitare questi, diciamo, pellegrini. Ma non si può non notare che in questo rifiuto, in un certo senso, di fare posto, trovare un posto in ogni modo a una donna così visibilmente prossima al momento del parto, vi è qualcosa di straziante, vi è già in un certo senso la crocefissione spirituale di Maria Vergine, che dovendo dare al mondo il Messia crocifisso, colui che salverà il mondo, porterà la salvezza nel mondo con la sua croce e con la sua passione, dunque prima ancora che il Messia nasce, vi è come la nota in questo rifiuto di ospitare Maria, vi è come già una nota, una sorta di squillo iniziale. Gesù non è ancora nato e già la croce si manifesta, la croce si annuncia, la croce che attenderà Gesù alla fine della sua vita, ma la croce che in un certo senso attende anche Maria. E questo è, secondo me, forse sono i versetti, insieme ai versetti della Passione, più commoventi di tutto il Vangelo. Li leggiamo magari in modo distratto, senza dar loro peso. Lo posi in una mangiatoia perché non vi era stato posto per loro nell'albergo. Non c'era più posto. Arriva la Sempreverdine, arriva l'Immacolata, arriva colei che sarà assunta in cielo, arriva colei che dispenserà per tutta la storia, fino al giorno del giudizio universale, le grazie, e porta in seno il Salvatore del mondo, porta in seno l'uomo Dio, e quindi è madre di Dio. La madre di Dio si presenta, e la madre di Dio in un certo senso è riconoscibile, la riconosceranno i pastori, poi vedremo perché. È riconoscibile perché splende di luce, splende di gioia, perché splende di purezza, perché la sua castità infinita, assoluta, risplendono nei suoi occhi, risplendono sulle sue guance, perché la sua bellezza testimonia della sua eccezionalità di persona, scelta da Dio, ab eterno, da prima della fondazione del mondo, per dare la vita a nostro Signore Gesù Cristo. E quindi la regalità di Maria, più nobile, più elegante, più distinta, più discreta, più pura di qualunque altra regina terrena sia mai esistita. È inimmaginabile la grazia che rifulge nello sguardo, nelle parole, nel cuore della piena di grazia. Eppure, chiunque avesse avuto un cuore, avesse avuto una mente libera, avrebbe quasi senza bisogno che fosse chiesto, fatto subito posto alla Madre di Dio. Invece la Madre, senza bisogno di parole, senza, in un certo senso, senza nemmeno dare troppa importanza al semplice fatto che è prossima al parto, cosa che dovrebbe commuovere anche il cuore più duro, anche un cuore di pietra, ma anche senza badare a questo, la semplice regalità, la perfezione morale, l'assoluta assenza di peccato in lei, la castità illimitata in un certo senso che rifulge in ogni suo gesto, tutto questo avrebbe dovuto bastare a spezzare di commozione ogni cuore. Invece accade l'impensabile in un certo senso. Nessuno le fa posto, nessuno l'accoglie, nessuno si scomoda, nessuno le cede il posto, quel gesto in fondo minimo di cavalleria che è nel cuore di ogni uomo, quel piccolo gesto di misericordia, di pena in un certo senso per una donna incinta che arriva da un lungo viaggio, che è stanca, che ha freddo e che si può intuire essere prossima al parto. E se enfatizzo questa durezza, diciamo, di questi cuori, non è per accusare questi poveri uomini e donne che non riescono a capire che sono visitate dalla Madre di Dio, quando gli umili, i piccoli, i semplici lo capiranno poco dopo, i pastori lo capiranno, e loro non lo capiscono. E questo, ripeto, non lo dico per accusarli. La grazia non c'è ancora nel mondo, non c'è stata ancora la passione, c'è la piena di grazia, ma è piena di grazia in virtù della passione, che però per gli altri uomini deve ancora compiersi. Quindi di fatto si può capire questa durezza. In fondo è una durezza che enfatizzo perché assomiglia alla nostra in fondo indifferenza verso la Santa Vergine, che magari preghiamo, magari diciamo anche il rosario, ma con quanta fede, con quanta sicurezza che esaudirà le nostre richieste se sono sante e giuste, con quanta fiducia cieca e pienissima nella Madre Celeste, e spesso con poca o con non sufficiente fiducia, con quanta a volte stanchezza magari, diciamo, le nostre preghiere, con quanto fervore, con quanto slancio ci abbandoniamo effettivamente a implorare la Madre di Dio di soccorrerci. In fondo noi assomigliamo ai giudei del caravanserraglio che non vedono, non vogliono vedere, non lo vedono perché non vogliono vederlo, il volto di Maria, non vogliono vedere la luce, la bontà, l'amore, la grazia, la gentilezza infinita, la discrezione, il silenzio, la pace, la mansuetudine, la mitezza e tutte le altre innumerevoli virtù che la Santa Vergine possiede al più alto grado possibile, grado superiore a quello in cui queste virtù sono possedute dagli angeli, dagli arcangeli, dai martiri e da qualunque altro grande santo. Perché non si commuovono? In fondo, per lo stesso motivo per cui non ci commuoviamo noi abbastanza, per cui non meditiamo noi abbastanza l'immensa bellezza spirituale di Maria e l'immenso amore che Maria porta per noi. E poiché Maria è la sempre santa, è la santissima, è la piena di ogni grazia, è unita al Signore in modo pienissimo, come nessun altro uomo mai sarà unito, ebbene ama in modo particolare proprio i suoi persecutori, in un certo senso, ama proprio in modo particolare gli uomini e le donne che la rifiutano, come ama i peccatori che la rifiutano e rifiutano il suo divin figlio in ogni tempo e che lo rifiuteranno per tutta la vita terrena di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è una cosa che non dobbiamo mai stancarci di ricordare, che perché Maria è il rifugio un peccatorum, è il rifugio dei peccatori, perché Maria può solo amare i peccatori, non li può odiare, nella sua santità illimitata non può provare nulla se non amore profondissimo per le anime dei poveri peccatori, che desidera più di ogni cosa che appunto si convertano e vivano e si salvino. E quindi bisogna in effetti capire che in un certo senso siamo noi, anche se viviamo in tempi molto lontani, migliaia di anni da questo episodio in un certo senso la grotticella di Betlemme, vedremo anche dopo, ma soprattutto il rifiuto di un abbandono pieno a Maria e al suo amore è in realtà il nostro, è quello di ogni uomo, soprattutto ahimè di ogni cristiano che rinuncia a chiedere a Maria di santificarlo, di convertirlo e di concedergli il dono del fervore e della carità più ardente. E la cosa straordinaria è come la sobrietà del testo evangelico, che cela come un tesoro nascosto nelle profondità di un terreno inaccessibile, cela dietro pochissimi versi questi abissi di luce che invece, appunto, se sostiamo sul testo evangelico, si aprono improvvisamente e inondano il nostro presente. Quindi davvero un passo che non dobbiamo stancarci in questi giorni di avvento, in questi giorni che precedono il Santo Natale, non dobbiamo stancarci di meditare. E questo amore immenso che l'uomo non può comprendere, di Maria per i poveri peccatori, di Maria che con la scienza infusa, con la sua immensa sapienza, vede in modo quintessenziale, lo vede, vede il peccato, vede il male in modo molto più profondo di come possiamo immaginare. Non lo vede come lo vede un uomo pur sensibile o pur santo, ma lo vede in modo molto più profondo, proprio perché vede il male in tutto il suo terribile volto, in tutta la sua profondità, ne è profondamente afflitta e desidera in ogni modo appunto la conversione dei peccatori. E quindi Maria e Giuseppe, Santa Maria e San Giuseppe si ritirano dall'albergo, lo lasciano. Dobbiamo immaginarli che non insistono. San Giuseppe, santo e purificato nel seno della madre, prima della nascita, non dimentichiamolo, secondo la tradizione cattolica, quindi uomo giusto, ma nel senso più profondo del termine, ovvero posto da Dio in uno stato di santità particolarmente profondo, ineguagliabile, secondo solo a quello della Santa Vergine. E San Giuseppe, uomo mitissimo, mansuetissimo e dolcissimo, si piega e accetta la persecuzione, perché questa sordità degli uomini del caravanserraglio, degli uomini dell'albergo, che non hanno cuore sufficiente a capire che questa donna va accolta con ogni onore. Ebbene, San Giuseppe e Santa Maria si ritirano e lasciano il caravanserraglio con la più profonda umiltà, il più profondo silenzio, ma anche la più profonda pace nel cuore, e senza una sola parola di lamento. Gli storici descrivono questi alberghi cosiddetti come dei grandi rettangoli, diciamo, dei grandi rettangoli di pietre grezze, con cui si formava una specie di muretto all'interno del quale si mettevano gli animali per proteggerli durante la notte, gli armenti, e soprattutto che accompagnavano a volte o i pastori o in questo caso i pellegrini, gli animali da soma, gli asinelli, tutto ciò che si muoveva insieme o ai pastori o ai pellegrini. E su un lato o più lati di questo grande quadrato vi potevano essere appunto dei ripari, delle tettoie, delle piccole stanze che servivano appunto a dare ricovero a coloro che erano in viaggio. Dobbiamo immaginare San Giuseppe e la Santa Vergine che lasciano, noi diremmo umiliati, offesi, ma in realtà nella loro santità gioiosi di questa piccola croce che Dio concede loro di portare, assetati di testimoniare il loro amore ferventissimo per Dio. Dobbiamo ricordarci che non solo in Maria Vergine, ma anche in San Giuseppe vi è il più profondo fervore, il più profondo amore per Dio. Non vi è certo una logica del timore né in San Giuseppe né in Maria Vergine, ma vi è la logica dell'amore filiale più profondo. E questo è una grande lezione, non dimenticarsi mai che il timore di Dio è l'inizio della sapienza, ma è solo l'inizio, e il compimento non può essere il timore, il compimento deve essere l'amore. Dio va amato, Dio va adorato, Dio va ringraziato, Dio va lodato, molto più che temuto. Va temuto senz'altro, ma poi bisogna anche capire che esige il nostro amore, perché ci ama in modo infinito. E quindi Santa Maria e San Giuseppe lasciano il cortile di questo albergo col cuore non in tumulto, non ferito dal male del mondo, che simbolicamente già si manifesta tutto in questa sordità, in questa opacità di occhi che non vedono la Madre di Dio, non vedono la Regina delle Regine, la più nobile fra le persone mai nate, non riescono a vedere tutta questa luce che avvolge Maria per la sua immensa purezza, e escono in pace, escono ringraziando Dio della possibilità che da loro, prima ancora di nascere, di essere uniti alla sua croce, di essere uniti alla sua passione. C'è già una perfetta conformità alla croce di Cristo, la croce che libera il mondo dal peccato e dal male, e in qualche modo non è temerario immaginare che appunto ringrazino Dio di concedere loro, prima ancora di nascere, Gesù Cristo concede loro di essere uniti a Lui nella sua passione, passione che durerà tutta la vita. Non dimentichiamolo, il nostro Signore Gesù Cristo è crocifisso fin dal seno della madre, anche in quanto uomo, perché essendo vero uomo e vero Dio, ha una perfetta conoscenza di tutta la sua vita, e quindi contempla ed è in un certo senso crocifisso da sempre, non solo evidentemente durante la passione. E il piccolo crocifisso che è nel seno della madre unisce a sé la madre e il padre putativo, San Giuseppe, con la croce del rifiuto. E quindi il rifiuto che poi non è solo di Maria Vergine, ma è essenzialmente proprio dell'uomo Dio, proprio del Salvatore, del Messia. Quel Messia che è ancora nel seno della madre, che vuole nascere, che avrebbe tutti i diritti più pieni, assoluti, essendo il creatore del mondo, il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, colui che ha creato il mondo, avrebbe non solo diritto, ma ogni diritto a essere ricevuto non nell'albergo, ma nella più lussuosa delle regge, e invece è rifiutato da un misero, in fondo, albergo per pastori o pellegrini, poverissimo. E neppure lì, neppure nel più povero dei luoghi umani, c'è spazio per chi ha creato il mondo. E quindi potremmo immaginare questo rifiuto come una sorta di simbolico primo chiodo con cui Gesù inizia a essere crocifisso per la salvezza del mondo. Gesù in croce, in un certo senso, prima ancora di nascere, rifiutato prima ancora di nascere, perseguitato prima ancora di nascere. Non è ancora nato ed è già odiato, non è ancora nato ed è già rifiutato. E siccome questo sarà il più grande strazio, il più grande dolore di Maria, e è ancora adesso il più grande dolore di Maria, quando cioè qualcuno, pur avendo i mezzi, il dono di poter riconoscere Cristo, lo rifiuta, e peccando, ecco il cuore di Maria lacerato dai peccati degli uomini. Ma il dolore di Maria è lei che invece ha accettato il Messia, ha accettato l'incarnazione, ha accettato la propria crocefissione, perché sa perfettamente che essere la madre di Dio significa essere la madre del crocifisso. Quale sofferenza di fronte a questo amore infinito di Dio per l'uomo, fino a umiliarsi, a incarnarsi e a morire di croce. Questa kenosis, questo abbassamento di Dio che si fa uomo, si umilia, e di fronte a tanto amore, un amore così umile, così infinitamente delicato, tenero, di Dio per l'uomo, proviamo a immaginare la sofferenza di Maria Vergine, l'unica che sa perfettamente cosa sta accadendo, vedendo che il mondo non capisce, che il mondo rifiuta, che il mondo rifiuta il Salvatore. E anche qui non accusiamo i giudei del tempo di Gesù o gli uomini in quell'albergo, accusiamo noi stessi, perché noi facciamo molto di peggio ogni volta che, scegliendo anche il più piccolo peccato veniale, violando la più piccola parte della regola monastica, essendo tiepidi durante qualunque momento di preghiera, in fondo offendiamo nello stesso modo sia Maria Vergine che nostro Signore Gesù Cristo. In un certo senso chiudiamo loro in faccia la porta dell'albergo del nostro cuore. Se l'albergo è un po' il nostro cuore, ecco che non c'è posto per Santa Maria e per il bimbo che porta in seno, nostro Signore Gesù Cristo. Si può usare questa metafora. E qui ci fermiamo, perché siamo giunti alla fine della prima parte del nostro intervento. Ricominciamo dopo una breve pausa musicale. Ave Maria. Maria, buona serata di nuovo agli ascoltatori e agli amici di Radio Buon Consiglio, e prendiamo il nostro cammino. Abbiamo visto dunque questo annuncio della passione, nella cosa apparentemente più piccola che quello, il rifiuto che abbiamo appena descritto dell'albergo. E poco distante vi è una piccola grotta, un piccolo rifugio, sempre per animali. Siamo abituati ai presepi che ritraggono appunto delle stalle, in genere magari di legno, anche per la complessità ricostruire una grotta, ma è ancora conservato e custodito, oggetto di venerazione in Palestina, appunto la grotta della nascita di Gesù. È un luogo fisico conosciuto, tuttora esistente, secondo un'antichissima e santa tradizione. Comunque è sicuramente rifugio, diciamo, per gli animali, dei greggi, dei pastori, nei momenti di freddo più intenso. E in quel momento, appunto, secondo un'antichissima tradizione, che non c'è nessun motivo per revocare in dubbio, si trovano in questa grotta, ecco, degli animali, cioè il bue e l'asinello della antichissima tradizione, che appunto è più che saggio seguire. Ma il Vangelo di San Luca che stiamo seguendo dice: e partorì il suo figliuolo primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non vi era luogo per essi nell'albergo. E questo piccolo versetto, questo sottolineare che lo partorisce, lo fascia e lo pone a giacere lei in una mangiatoia, appunto nella paglia di una mangiatoia di legno che probabilmente serviva a permettere agli animali presenti in quel momento nella stanza di nutrirsi, sembra banalmente descrittivo, ma invece è molto molto profondo e carico di significati, perché fa notare gli esegeti che il fatto che Maria, la Santa Vergine, partorisce immediatamente lei, fascia il bimbo appena nato, Gesù, bambino appena nato, con fasce che evidentemente prudentemente aveva portato con sé, e lo pone a giacere, sempre lei, in una mangiatoia, quindi con prudenza, attenzione, delicatezza, fa comprendere che il parto è stato virginale. È la prova che, proprio in quanto indiretta, in un certo senso vale ancora più di una prova diretta, che il parto di Maria è stato perfettamente virginale. Infatti il dogma riferito alla verginità di Maria sottolinea che Maria è sempre vergine, prima, durante e dopo il parto. È un parto cioè miracoloso, probabilmente paragonabile a quello che sarebbe stato il parto nell'ordine prelapsario, ovvero nell'ordine precedente il peccato originale, perché sappiamo che il parto viene doloroso, accompagnato dal dolore, dalla sofferenza più intensa dopo il peccato originale, ma prima del peccato originale il parto sarebbe stato indolore. E la Santa Vergine, proprio in quanto immacolata, ovvero non ferita dal peccato originale, anche nel dare alla luce nostro Signore Gesù Cristo, gode di questo beneficio di rimanere perfettamente intatta, perfettamente vergine, anche durante il parto, oltre che dopo il parto. E quindi è un parto indolore, è un parto che non reca alcun dolore, alcun fastidio a Maria Vergine, tanto che lei, la prova di questo, è il fatto che lei si leva e ha la forza di fasciare il bimbo appena nato e di porlo con le sue forze nella mangiatoia. Gesto che sarebbe stato impossibile a una donna che avesse avuto un parto non miracoloso, non perfetto e indolore, virginale, quale il parto appunto della Santa Vergine. Quindi questo piccolo versetto di San Luca non è insignificante, anzi è carico di significati, perché è una, forse la prova più grande, in un certo senso materiale, che il parto di nostro Signore Gesù Cristo fu miracoloso e fu perfettamente virginale. Ma questo gesto è il luogo in cui nasce nostro Signore Gesù Cristo, quindi una stalla, ma più che stalla è già una parola forte. Stalla fa pensare a un luogo, un edificio, una stanza ben rifinita, invece non è una stalla, è un ricovero, è un modesto, povero ricovero scavato nella roccia per cercare di sfuggire al vento più freddo o alla neve nelle giornate più rigide d'inverno. Quindi dire stalla è in realtà, in un certo senso, già un eccesso. È un modesto, modestissimo ricovero per animali. E vi sono qui tante cose da osservare. Direi essenzialmente la più commovente è il fatto che è posto in una mangiatoia di legno, possiamo immaginare. E qui come non pensare al mistero di come la vita di nostro Signore Gesù Cristo terminerà sulla croce, sul legno della croce, a ligno regnavita, croce regnavita. Il legno è presente appunto nella passione, nel momento più drammatico della vita di nostro Signore Gesù Cristo, il sacrificio della croce, il sacrificio del Golgota, ma in un certo senso il legno della mangiatoia, in cui è deposto fra la paglia, è già anche fra il fieno, è già il legno della croce. Mangiatoia, è come se fosse in filigrana, ecco, misticamente possibile leggerla come un annuncio della croce. Il legno della mangiatoia rimanda al legno della croce e è crocifisso su quella mangiatoia, perché anziché in un letto normale, in un piccolo lettuccio caldo vicino a un fuoco, a un caminetto, come sarebbe normale per ogni neonato, si trova in una fredda grotta di pietra non riscaldata, dove il calore al massimo gli viene appunto dal fiato degli animali che sono lì raccolti. E quindi penso sia più che legittimo far notare questa mistica crocifissione di Gesù già appena nato, crocifisso nel seno della madre dal rifiuto degli uomini, dall'albergo che non ha posto per loro, crocifisso nel ricovero freddo, gelido, in cui è posto sul legno della mangiatoia, una nuova, una seconda croce. E anche qui non c'è, il contrasto diventa sempre più drammatico. Se era drammatico il rifiuto di colui che salverà il mondo, di colui che ha creato il mondo, ancora più drammatica è l'umiliazione, la amarezza di questa nascita che ora si compie effettivamente in un ricovero per bestie, in un ricovero per animali, in un luogo non fatto neppure per l'uomo, ma fatto per gli animali. Quindi, ultimo fra gli ultimi, anche i poveri in un certo senso, salvo disgrazie particolari o impreviste, rari peraltro, nascono in fondo, magari in un tugurio, ma in un luogo che è fatto per l'uomo. Invece, colui che ha creato il mondo nasce in un luogo che non è pure umano, non è fatto per gli umani, è fatto per gli animali, nasce in una spelonca, in un ricovero, il più rude, il più aperto al freddo, il più privo di protezione. E questo in un certo senso dovremmo rimanere delle ore in meditazione, meditare veramente la nascita di Gesù, la grotta di Betlemme, perché molti misteri sono racchiusi in questa grotta. E anche qui, come per l'albergo di prima, vale una grande lezione spirituale, ovvero in fondo questa grotta, il vero senso di questa grotta è il nostro cuore. Questa grotta, il suo freddo, la sua asprezza, il suo essere inadatta in un certo senso a ospitare colui che ha creato e che salva il mondo, è il nostro cuore. Il nostro cuore troppo spesso è di pietra, fra virgolette, rispetto alle grazie che Gesù vuole darci, rispetto alla volontà che Gesù ha di nascere nel nostro cuore. Sappiamo che il Natale, come festa, ha soprattutto il senso di aiutarci a ricordare cosa il Salvatore ha fatto per noi e quindi a farlo nascere misticamente nel nostro cuore, come se il nostro cuore fosse una nuova piccola Betlemme in cui può compiersi di nuovo il mistero della nascita di Gesù. Ed è proprio così, ma appunto, poiché Gesù nasce in una grotta, cosa facciamo, quanto facciamo, per esempio nel nostro matrimonio, per far sì che questa grotta sia il più possibile adatta alla nascita in essa di Gesù? E quindi la freddezza, la pietrosità, la ostilità in un certo senso di questo ricovero molto grezzo, rude per animali, deve farci meditare sul nostro cuore e su quanto lui, quanto spesso, quanto troppo frequentemente è freddo, è indifferente, è duro come la pietra di fronte alla volontà di Gesù di nascere e visitarlo e trasfigurarlo e infiammarlo col suo amore. E quindi, contemplando la grotta, riflettiamo sul fatto che in fondo, ogni giorno, forse ogni istante, Gesù vorrebbe poter nascere e nascere accolto in un modo degno di lui da un cuore non di pietra e non freddo, non indifferente appunto alla sua persona divina. Ma abbiamo anche altri aspetti unici. Nasce colui che sarà, in quanto uomo, la verginità più perfetta. Nostro Signore Gesù Cristo è vergine e sappiamo che per la teologia merita il titolo di vergine, non colui che è vergine, come dire, casualmente, materialmente, ma colui che lo è, né colui che lo è perché lo sceglie, ma per motivi umani. ma colui che lo è perché offre a Dio, fa oblazione della propria maschilità o femminilità, della propria possibilità di sposarsi e di generare prole e di avere da questa consolazione, discendenza, colui che rinuncia a questo per amor di Dio. Non, la verginità non è quindi un alcunché di materiale, ma è solo uno stato materiale che è frutto e risultato di un'offerta di sé a Dio stesso. Quindi vero titolo di verginità lo merita solo chi offre la propria verginità a Dio e sceglie la verginità per amor di Dio. Questo va ricordato molto bene. E nostro Signore Gesù Cristo è vergine in questo senso, è vergine perché appunto dal seno della madre fa oblazione, oblatio munda, oblazione perfetta, incorrotta di sé, agnello purissimo al Padre, mortificandosi, abbassandosi, lui che ha creato il mondo fino appunto dal primo istante dell'incarnazione e prossimo alla nascita, a essere umiliato prima ancora di nascere e nell'atto stesso della sua nascita. Nasce nel rifiuto e nasce come una sorta di rifiuto che l'umanità getta da un canto. Eppure, ecco, questa verginità esigeva la verginità della madre e del padre putativo. Infatti sotto, diciamo, sotto il ricovero di Betlemme, nella stalla, nel ricovero per animali di Betlemme, accanto al Salvatore appena nato abbiamo due vergini, San Giuseppe e Santa Maria, Maria Vergine. E anche qui l'analogia col Golgota si moltiplicano, perché anche sul Golgota avremo essenzialmente, non solo, ma essenzialmente, di nuovo Maria Vergine e San Giovanni Battista. Maria Vergine e l'apostolo vergine, l'apostolo che non era sposato, l'apostolo che appunto era il più amato dal Salvatore. Voi capite benissimo, è una cosa nota, come evidentemente questo amore di predilezione particolare che nostro Signore manifesta per Giovanni Evangelista è legato strettamente alla verginità di San Giovanni. E per molti motivi questa verginità è luogo di accoglienza fondamentale di nostro Signore al momento della sua nascita e al momento della sua morte. Questo colui che è vergine, diremmo per essenza, il Salvatore del mondo, nasce accolto da due persone che hanno fatto voto di verginità al Signore e muore con vicino di nuovo la madre e San Giovanni Evangelista, discepolo prediletto. Ma anche San Giovanni Battista, l'annunciatore, era perfettamente vergine, aveva fatto voto di verginità. E quindi c'è un mistero che illumina la grotta di Betlemme, del mistero della verginità di Cristo, della verginità della Santa Vergine, della verginità del padre putativo di Gesù, San Giuseppe. Questo mistero ci interpella, perché evidentemente c'è nella verginità che ha illuminato la storia della Chiesa, anima in un certo senso della storia della Chiesa, anima della Chiesa, la verginità consacrata, è radicato nel mistero di Betlemme e della nascita di Gesù, e della nascita di Gesù del Santo Natale. C'è qualcosa di molto bello che adesso non c'è il tempo di approfondire, ma che è importante notare. E poi interessante notare come, secondo la tradizione, abbiamo appunto due animali che stanno riscaldandosi dentro il ricovero, sfuggono al freddo, sono stati lì nascosti in un certo senso, e col loro calore, col loro fiato riscaldano il bambinello. Anche qui ci sono, se vogliamo, moltissimi significati, ma in un certo senso ve n'è uno che forse non meditiamo abbastanza, che anche sul Golgota, questa grotticella di Betlemme, questa anticipazione mistica e simbolica del Golgota, della croce, anche sul Golgota Gesù ormai inchiodato al legno della croce, avrà accanto due uomini che in un certo senso non sono più uomini, due, tra virgolette, animali, nel senso che hanno come perso la loro natura umana, ovvero i due ladroni che vengono crocifissi e giustiziati insieme a lui. E sappiamo che in modo particolare la volontà dei giudei era proprio, facendo crocifiggere Gesù insieme a due ladroni, due briganti, infamarlo e convincere con la icastica semplicità di questa crocifissione insieme a dei malfattori il popolo ebraico che appunto era un malfattore, anche Gesù. Quindi non c'è il caso, ma c'è una perversa volontà di umiliare Gesù, anche morente, farlo morire, lui santissimo, lui creatore e salvatore del mondo, lui sapienza infinita, amore infinito, ecco che è diffamato anche dalle persone che gli vengono messe vicino. Eppure, a parte il miracolo del primo uomo che è entrato in paradiso, San Disma, il buon ladrone, che riconosce dalla pazienza e dalla mansuetudine infinita di Cristo che nostro Signore è Dio, riconosce che è Dio perché vede un amore, una pazienza e ode parole di perdono che non possono venire da un uomo che ha subito quello che ha subito Gesù, e quindi capisce che Gesù non è un uomo e crede. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E riceve in risposta, e sono alcune delle ultimissime, delle pochissime parole di Gesù della croce, le più belle parole che un uomo può sentirsi dire. Oggi stesso, in verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Il primo uomo santificato e purificato completamente da ogni residuo di peccato, di pena, da questo atto di amore infinito che crocifisso eleva verso Dio. E così, ecco, in un certo senso, come i due ladroni debbono umiliare Cristo crocifisso, così i due animali umiliano Cristo crocifisso nella collina di Betlemme, nella mangiatoia di Betlemme, crocifisso alla mangiatoia di Betlemme. Lo umiliano perché è umiliante la cura, l'igiene, l'attenzione alla salute di un bambino neonato, cosa supera le attenzioni di una madre per un bambino appena nato, nulla. E la Santa Vergine invece deve partorirlo in un ricovero per bestie e lo partorisce fra le bestie, fra gli animali, lui che avrebbe meritato i più alti principi attorno a sé, invece nasce nemmeno fra gli uomini, ma fra gli animali, un po' come morirà fra i due ladroni. Ecco la simbologia della croce che come luce e come fiamma vivissima irrompe nella grotta di Betlemme e la rischiara. Ma qui dobbiamo avviarci alla conclusione, e quindi la conclusione che voglio proporvi è molto semplice, perché in un certo senso tutto il mistero del Vangelo, dell'amore di Cristo per l'uomo, della salvezza, sta anche in queste piccole cose, sta ovunque, è come se ogni versetto racchiudesse il tutto, tanto è profonda la grandezza di questo testo, ispirato fra tutti da Dio. Ebbene, sappiamo che dopo la nascita, questa nascita così miserabile, ultimo fra gli ultimi, povero fra i poveri, più povero dei poveri, miserabile di una miseria illimitata, come un po' profetato dal Salmo della Passione, non sono più un uomo, sono un verme, storcono da me gli occhi coloro che mi vedono, coloro che passano, e così... Cos'è un bambino nato in un ricovero per animali, messo in una mangiatoia anziché in una culla, abbandonato, negletto, infreddolito? Questa umiliazione, questo paradosso, questo scandalo, che però è causato dai nostri peccati, perché è lo scandalo di ogni istante in cui non siamo capaci di vivere amando teneramente questa tenerezza infinita che ci ama, questo amore che vuole essere amato, perché il problema non è solo conoscere Cristo e capire che è l'amore più tenero che ci ama nel modo più tenero, ma è amare questo amore. e amare questo amore, e riamare questo amore che in fondo ci chiede solo di essere amato, non ci chiede di fare grandi sforzi, ma solo di amarlo piangendo di commozione, per il dono che ci fa Dio, che si cura di poveri peccatori, di una cosa quindi misera, anche brutta, ributtante, eppure ne ha cura e ci ama. Come possiamo non amarlo? Eppure quanta fatica nel riuscire veramente a amarlo. E per concludere, la cosa secondo me ulteriormente commovente è l'annuncio ai pastori. Gli angeli, secondo la tradizione, Gabriele stesso, che parlano ai pastori. Pastori che sono in una miseria, in un certo senso inevitabile per il loro mestiere, perché dormono all'addiaccio, curano il gregge rimanendo di notte svegli, vegliano sulle bestie selvatiche. E anche qui la simbologia è chi veglia, è chi è in preghiera, è chi è attento alla voce del Signore, che può ricevere in qualche modo dal Signore stesso la sua visita. L'angelo che parla ai pastori e dice: non temete, poiché eccomi a recarvi la nuova di una grande allegrezza che avrà tutto il popolo, perché è nato oggi a voi un Salvatore, che è il Cristo Signore, nella città di Davide. Ed eccovene il segnale: troverete un bambino avvolto in fasce, giacente in una mangiatoia. E notate il paradosso sconvolgente di questo annuncio angelico ai pastori, magari rudi, semplici, forse ignoranti, che si sentono dire che ricevono la notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà dopo di loro, ma loro sono la primizia dei gioiosi, perché è nato il Cristo, è nato il Salvatore. Quindi l'angelo dà a dei poveri pastori, miseri come il bambino della mangiatoia, l'annuncio più grande che un uomo possa sentirsi dare. Non lo dà ai re, non lo dà ai teologi, non lo dà ai dotti, non lo dà ai principi, non lo dà ai ricchi, lo dà a dei pastori, a dei miserabili. Gli dice niente meno che è giunto il Messia, è giunto colui che salverà il mondo. E poi gli dà un segno. Il segno è che troveranno un bambino appena nato che giace in una mangiatoia. E quindi è come se dicesse: ecco, è giunto il re dei re, lo troverete giacente in un porcile, in un ricovero per animali, eppure è il creatore e salvatore del mondo. Ecco lo scandalo dell'incarnazione, dell'abbassamento, dell'umiliazione, il mistero, il miracolo di questa infinita umiltà di Dio. E i pastori vanno, ma la cosa che voglio farvi notare, con ciò purtroppo devo lasciarvi perché il tempo è finito, mi scuso, anzi se ho forse anche rubato qualche minuto in più. La cosa sconvolgente è che San Luca conclude dicendo che i pastori presero a dire fra loro, appena gli angeli si ritirano in cielo: andiamo sino a Betlemme a vedere quello che vi è accaduto, come il Signore ci ha manifestato. Non esitano e subito vogliono correre alla grotta per vedere cos'è successo. E andarono, dice il Vangelo, con prestezza. Notate, mossi dall'amore, vanno velocemente, si affrettano. Conoscete tutti quel bel proverbio: la carità si affretta. Ecco, si affrettano pieni di carità. E trovarono Maria e Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo, compresero quanto era stato detto loro di quel bambino. Quindi comprendono, visto il bambino, che quanto l'angelo ha detto, è nato Salvatore, era vero. Intesero, capirono quanto era stato detto loro di quel bambino. Perché ho enfatizzato questo aspetto? Perché di per sé un bambino in una mangiatoia, cioè un povero miserabile messo in un luogo che non è nemmeno fatto per gli uomini, non dovrebbe affatto dimostrare che è vero che è il Salvatore del mondo. Eppure loro, da ciò che vedono, hanno la prova che è nato Salvatore, che davvero quel bambino così misero, così abbandonato, così crocifisso, così rifiutato, è il creatore, il Salvatore del mondo. E dunque dobbiamo domandarci: cosa vedono? Vedono evidentemente una pace, una luce, una vivezza di sguardo, un'abissale profondità d'amore. Vedono che questo bambino non è solo un bambino, ma è l'uomo Dio, è il creatore del mondo che si è incarnato. Comprendono tutto il mistero dell'incarnazione. Vedono Santa Maria in adorazione. Vedono San Giuseppe nella più profonda adorazione del bambinello, in un raccoglimento così profondo, in un'estasi di gioia così infinita e in un oceano di luce dilagante dentro la grotta così grande. Luce intendo dire non fisica, la luce della pace del volto di Cristo, di colui che è la pazienza stessa, la mansuetudine, fin dal seno della madre, fin dalla culla, fin dalla mangiatoia, del crocifisso pieno di pazienza e di amore per gli uomini. E vedendo questa pace soprannaturale, divina, perché solo Dio può essere così in pace, capiscono che non è un bambino, è il Salvatore del mondo. E credono, come crederà San Disma, vedendo la pace di Cristo crocifisso, che anziché maledire, benedice e ama i suoi persecutori. E con ciò vi ringrazio e approfitto per augurare a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio un santo Natale. Ave Maria.